se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wilto!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Liverpool.
And here we go. Liverpool FC, three-time winners, leaders in the Premier League. And Jurgen Klopp took the club to the final in the first season. He will possibly try to play the final also in his last season at the club. So it will be very interesting. Let's see first who they will have to face in the quarterfinals.
Atalanta.
And they will face Atalanta. So Liverpool versus Atalanta, tough challenge for both clubs, of course.
È arrivato il momento dell'ennesima bella sfida europea tra Italia e Inghilterra. Giovedì prossimo si gioca ad Anfield l'andata del doppio confronto tra Liverpool e Atalanta. Ne parliamo nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questo appuntamento parleremo anche della crisi di Haaland, di Calvert-Lewin e di Calvin Phillips.
Se diciamo che non è stato un sorteggio particolarmente fortunato, abbiamo preso la migliore, la prima della classe. Ovvio che sarà l'occasione per noi per confrontarci con una delle più grandi realtà calcistiche al mondo. Io penso che per Bergamo, per la propria tifoseria, queste due partite saranno qualcosa di epocale e quindi sarà un qualcosa che sarà bello godersi, viverlo e poterlo raccontare in futuro.
Sfida epocale, così Luca Percassi, l'avete sentito, ha commentato il sorteggio che ha abbinato l'Atalanta al Liverpool. Epocale e speriamo non troppo a senso unico. Al microfono come sempre Paolo Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.
Ma abbiamo l'onore di avere come ospite anche il collega della Gazzetta Andrea Elefante. Ciao Andrea.
Onore mi sembra eccessivo, piacere diciamo così.
Andrea Elefante che per la Gazzetta ha seguito l'Inter del triplete, la Nazionale, tante altre belle cose e negli ultimi anni l'Atalanta di Gasperini, un ciclo veramente...
Ho scelto il periodo migliore, no?
Esatto, hai scelto il periodo migliore per l'Atalanta e allora con lui cerchiamo di mettere un po' a fuoco questa sfida che sulla carta sembra a senso unico, ma lo è
nel senso che ieri sera è stato simpatico Tullio Gritti, il vice di Gasperini,
ieri sera dopo
la partita con la Fiorentina ha detto abbiamo questi due allenamenti con il Liverpool. È chiaro che sulla carta sembra davvero una sfida a senso unico, vorrei dire forse addirittura anche più dell'altra volta in cui l'Atalanta ha affrontato il Liverpool, lo ha battuto ad Anfield, ma ricordiamo a porte chiuse per lockdown, quindi in condizioni ambientali completamente diverse e con una squadra che io non ritengo in assoluto più forte per quanto si possano fare classifiche o paragoni fra due tipi di squadre, ma sicuramente era una squadra che era al culmine, se vogliamo, della sua nuova avventura europea che si era guadagnata sul campo e che comunque aveva consolidato con risultati sempre più importanti. E quest'anno i risultati più importanti dell'Atalanta sono stati quelli con lo Sporting, l'avversaria che sicuramente non era un'avversaria banale, ma che non ha nulla a che vedere con il Liverpool. Quindi, insomma, per tutta una serie di motivi, a cominciare dal gap tecnico, mi sembra che sia una sfida, una mission ai limiti dell'impossibile. Ecco.
Pierluigi, tu hai individuato due chiavi tattiche che potrebbero essere favorevoli all'Atalanta. Vediamo quali sono e poi sentiamo se Andrea è d'accordo.
Intanto si affronteranno due formazioni che giocano con sistemi differenti, perché l'Atalanta gioca col 3-4-3 o 3-4-1-2, mentre gli inglesi giocano con il 4-3-3, però hanno una mentalità simile, perché fanno calcio offensivo, fanno pressing asfissiante, ripartenze devastanti, tanti ribaltamenti rapidi in verticali, ma quasi mai con passaggi lunghi, cambiamenti di gioco da una fascia all'altra. Quindi ci sono dei punti d'unione tra le due squadre. Per quel che riguarda l'Atalanta, in realtà io ho individuato un punto principale, ho individuati due a favore del Liverpool, dove credo che la squadra di Gasperini possa fare bene, nel senso che io mi aspetto che l'Atalanta non schieri due attaccanti esterni assieme all'unica punta centrale, che secondo me sarà di nuovo Scamacca. Io penso invece che Lookman o Miranchuk, uno dei due, possa stare molto vicino all'ex centravanti del West Ham, e nel caso venisse scelto il nigeriano mi aspetto che parta dal centro-sinistra, mentre forse Miranchuk potrebbe giocare più sul centro-destra se venisse scelto lui. Però con questo schieramento vedo due vantaggi per l'Atalanta. In primo luogo, se effettivamente giocherà come mi attendo Lookman, averlo più vicino alla porta secondo me potrebbe regalare reti all'Atalanta, perché comunque è l'attaccante del bergamasco che ha segnato più volte in stagione, ha fatto 8 gol. E poi con questo schema, quindi con un 3-4-1-2, Kop Miners, che penso venga preferito a Pasalic, giocando tra le linee, mi aspetto che possa avere un'influenza importante, soprattutto nel momento in cui Endo gli lasciasse mezzo metro di spazio, perché lui comunque è un giocatore, insomma non lo scopriamo certo adesso, che ha fiuto del gol, non soltanto con le incursioni ma anche con le conclusioni da fuori. E nella difesa centrale io credo che il Liverpool, al di là di Van Dijk che non si tocca, però Quansah, che è un giocatore che è sicuramente promettente ed è molto migliorato negli ultimi mesi, però io credo non abbia ancora la completa maturità per giocare continuativamente in un top team. E abbiamo visto la settimana scorsa che ad Ingra del Brighton, partendo dal centro-sinistra anche lui, ma tagliando molto verso la zona appunto centrale del campo, ha messo in difficoltà più di una volta il giovane difensore centrale del Liverpool. Tutto ciò ovviamente a meno che non giochi Konaté, che è in ripresa, che però insomma non ha giocato titolare da quasi un mese. Noi registriamo prima di Liverpool-Sheffield United, quindi non è detto che stasera non ci sia già un rientro. Però insomma questa mi sembra un'area in cui l'Atalanta possa fare potenzialmente male al Liverpool.
Sì, anche perché Andrea qualche amnesia difensiva il Liverpool indubbiamente ce l'ha, anche se poi forse il problema maggiore per l'Atalanta è non subire tanto dall'attacco dei Reds.
Ma quello sicuramente. Come è sicuro che l'Atalanta, proprio perché non avrà nulla da perdere, si giocherà la sua partita come ha sempre fatto e come non è capace di non fare. Contro una difesa a 4, a meno che Gasperini non inventi qualcosa di estemporaneo, l'Atalanta gioca sempre con un trequartista e due punte. E il trequartista, come dicevi tu Pierluigi, si presume possa essere Kop Miners. Più dubbi ci sono sulle due punte. Io non trascurerei l'ipotesi De Ketler, soprattutto se domenica rientrando a Cagliari dovesse dare buoni segnali. La qualità della manovra offensiva, il tipo di manovra offensiva che l'Atalanta sceglierà, dipenderà ovviamente dalla presenza o meno di Scamacca. È chiaro che con Scamacca al centro dell'attacco verrebbe privilegiato meno, o comunque verrebbe dimezzato l'avvicinamento alla porta da posizioni più esterne. Chiunque dovesse giocare assieme a Scamacca, che fosse Miranchuk partendo da destra, De Ketelaere indifferentemente da destra o da sinistra e Lookman da sinistra, solo uno dei giocatori si avvicinerebbe alla porta partendo da posizioni più laterali. Ma a quel punto l'Atalanta credo che giocherebbe, punterebbe di più anche su un gioco aereo per cercare i centimetri di Scamacca. Se invece Gasperini dovesse individuare nella difesa del Liverpool una vulnerabilità maggiore in uno dei due centrali e nel contributo dei due laterali, allora potrebbe, come ha fatto molte altre volte, giocare con due punte molto larghe per cercare i fianchi del Liverpool e cercare soprattutto gli inserimenti centrali, anzitutto di Cobb Miners, ma anche di Ederson se dovesse giocare lui assieme a De Ron. Quanto a Lookman, sicuramente in questa stagione Gasperini lo sta avvicinando alla porta, gli sta chiedendo di giocare più vicino alla porta proprio per cercarla di più e cercare di più la conclusione. Però ecco, questa vicinanza di cui parlavi di Lookman all'altra punta o comunque al centravanti che dovesse essere Scamacca sarà sempre successiva a un suo avvicinamento da zone più lontane, perché comunque Lookman non ha nelle sue caratteristiche una stanzialità in area, perde buona parte della sua pericolosità stando troppo vicino all'altra punta. Sicuramente Gasperini gli chiede di partire da lontano per avvicinarsi all'altra punta, che significa avvicinarsi alla porta.
Si diceva di approccio abbastanza simile alle partite, di filosofia molto simile, Stefano. Effettivamente i punti di contatto tra Klopp e Gasperini sono più di quelli che si pensa comunemente.
Sì, lo sono per questioni di atteggiamento in campo delle squadre che allenano, fondamentalmente, perché magari caratterialmente, insomma, Andrea conosce molto bene Gasperini e magari conosce tanti lati del suo carattere che alle persone meno vicine a lui possono sfuggire, però il tipo di rapporto che Klopp sempre ha impostato anche con la stampa non è sempre stato uguale a quello che tante volte Gasperini ha messo in mostra. Insomma, tende a piccarsi un pochettino di più quando ci sono domande che, voglio dire, lo urtano la sua sensibilità più di altri allenatori, però diciamo che dal punto di vista della personalità non sembrano essere proprio identici e proprio uguali. Però in campo i punti di contatto sono parecchi e lo si vede soprattutto, dicevo, dall'atteggiamento con cui affrontano le partite. E poi, insomma, secondo me sono sempre più consapevoli entrambi di aver scritto, comunque vada, a questo punto un pezzo di storia importante dei club che stanno allenando. Klopp ha preso questa decisione, diciamo, di comunicare a stagione in corso, con tanti mesi di anticipo, l'addio ai Reds. Non si sa mai in questi casi quanto sia l'effetto positivo che possa avere questa cosa sulla squadra, nel senso di cerchiamo di vincere, di chiudere alla grande una grande epoca, oppure quale sia quello negativo, con molti giocatori che sanno già, con tutti i giocatori che sanno già che non saranno allenati da quel tecnico nella stagione successiva. Per Gasperini invece non c'è ancora un orizzonte chiuso o comunque una deadline, diciamo, del suo essere tecnico dell'Atalanta. Però con Klopp stiamo parlando del tecnico che ha riportato la Premier League a Liverpool. Cito la Premier League prima della Champions, perché la Premier League era un po' l'ossessione del Liverpool, che non la vinceva veramente da tantissimi anni ed era diventato un po' lo zimbello, se vogliamo, delle tifoserie avversarie, United in testa, per il numero di anni dai quali non vinceva un titolo inglese. Klopp poi ha vinto anche tutto a livello internazionale, ha fatto praticamente l'Amplein vincendo una volta ogni trofeo, a parte la Coppa di Lega, quella inglese, che ha vinto un paio di volte. Però, diciamo, ha fatto entrare questa squadra, questo club, in una nuova dimensione sia di gioco che di mentalità, dopo parecchi anni in cui i Reds impallidivano abbastanza davanti soprattutto al Manchester United e prima ancora magari all'Arsenal del grande ciclo. Insomma, con Klopp è cambiato veramente qualcosa ed è l'unico che è riuscito a tenere il passo di un City allenato alla stragrande da Guardiola, con investimenti che sono stati molto superiori almeno a quelli iniziali che il Liverpool faceva per Klopp. Poi è chiaro, il City ha vinto più Premier League, eccetera eccetera, però i Reds sono stati all'altezza e forse l'unica rivale credibile del City prima dell'Arsenal di quest'anno. L'Atalanta, con Gasperini parliamo di uno che li ha portati comunque ai quarti di Champions, cioè che li ha portati in Champions League, che li ha portati con continuità in Europa. E se posso, una differenza che non è magari tra di loro ma è tra i due club: il Liverpool ogni anno ha fatto investimenti per diventare sempre più forte, quindi anche fino ad arrivare agli ultimi anni in cui sono arrivati giocatori per decine e decine di milioni di sterline. Gasperini all'Atalanta spesso si è trovato a ricostruire gruppi, cioè a perdere i grandi campioni che aveva, un po' perché ceduti, un po' perché arrivati magari all'età non più verdissima. Io mi riferisco magari a gente come Iličić, come il Papu, come anche Zapata, che è stato ceduto ormai da over 30 al Torino. E insomma, non è proprio la stessa cosa, e quindi forse da questo punto di vista c'è ancora maggiore merito per il Gasp, per essere riuscito sempre con la mentalità, con le sue idee e col gioco a creare un'Atalanta super competitiva anche a livello internazionale.
Allora Pierluigi, un rapido punto lato Liverpool tattico e poi chiudiamo con Andrea incastrandolo e facendoli fare il pronostico.
Beh, cercherò di essere rapido, però purtroppo per l'Atalanta le aree in cui il Liverpool fa male sono tante. Io ne ho individuate un paio. Uno è sicuramente Luis Diaz, perché il colombiano sulla sinistra ha tantissima classe, anche se a volte gli manca un po' di concretezza. Da quella parte troverà o Zappacosta o in alternativa Holm, e io credo che se trovasse l'italiano, sappiamo che lui è un ottimo incursore, ma patisce gli esterni particolarmente tecnici, proprio come Diaz. E Holm è un centrocampista esterno riciclato ormai da qualche anno da terzino, e a mio avviso i rigori di Diaz potrebbero mandare in confusione anche lui. Ovviamente l'Atalanta deve fare in modo che la difesa a tre, presumibilmente sarà formata da Jim City, Hien e Kolašinac, che quindi avrà doppia superiorità in mezzo, dovrà essere brava, soprattutto in Jim City, che è il braccetto di destra, a dare una mano a Zappacosta quando Diaz si trovasse a puntarlo direttamente. Poi l'altra area in cui secondo me l'Atalanta dovrà fare molta attenzione è sulla linea mediana, dove ci sono Ederson e Deron, perché lì si troveranno gli intermedi del Liverpool, che sono Szoboszlai e McAllister, e io credo che buona parte della partita si vincerà qui, e dipenderà da come l'olandese e il brasiliano saranno bravi a fermare in particolare McAllister, che è il vero cervello di questo Liverpool in fase di possesso palla.
E forse il giocatore anche più in forma dei Reds. Allora, siamo arrivati al giudizio finale. Intanto, se vuoi aggiungere qualcosa,
no,
Andrea?
Stiamo giustamente facendo delle analisi partendo da quella che è più o meno la formazione base dell'Atalanta, presupponendo che a Liverpool giochino i migliori. Però non dimentichiamoci che l'Atalanta ha dichiaratamente espresso le sue priorità stagionali. E allora al primo posto ci sono provare a vincere la Coppa Italia, cosa ancora possibile nonostante la sconfitta di Firenze, e qualificarsi per la prossima Europa, possibilmente in Champions. Tanto più dopo questo sorteggio, è chiaro che l'Europa League è, definirlo lo sfizio mi sembra esageratamente riduttivo, diciamo che è l'opportunità di prestigio più che la concreta chance di andare avanti. E quindi, considerando la scansione, una partita ogni 3-4 giorni, io non escludo che Gasperini, soprattutto ad Anfield, possa lasciare a riposo qualcuno dei titolari. Quindi noi stiamo valutando una linea difensiva con Jim City, Ian Kolašinac, sicuramente una possibilità, ma è una possibilità anche, ad esempio, che giochi Toloi. Purtroppo Gasperini ha perso Scalvini, che sarebbe stata un'opportunità in più per fare un po' di turnover in difesa. Abbiamo valutato sulla destra Zappacosta e Holm, ma considerando centimetri, anche se vogliamo esperienza internazionale e gamba, non escluderei di vedere su quella fascia Atebor. In mezzo stiamo ipotizzando Deron e Ederson, ma non scartiamo a priori l'ipotesi Pasalic. Ecco, Gasperini non è capace di non andarsi a giocare nella maniera migliore possibile una partita ad Anfield. Però andarsela a giocare nella maniera migliore possibile oggi, con una rosa di 17-18 titolari, che è quella che è riuscito ad allestire, ottenendo praticamente da quasi tutti un rendimento all'altezza appunto di una formazione titolare, non escludo che andarsela a giocare bene possa significare anche andarsela a giocare non necessariamente con l'11 teoricamente base. Il pronostico
percentuale
è molto complicato. Percentuali di qualificazione, io credo di essere obiettivo dicendo 80-20, se dico 70-30 vuol dire che ho molta fiducia nell'Atalanta.
Stefano, tu?
70-30 Liverpool.
Pierluigi?
Esattamente lo stesso che ha detto Stefano, 70-30 Liverpool.
Anch'io 70-30. Bene, siamo tutti d'accordo, povero Gasperini.
No, ma io in certi casi si usa sempre un po' di retorica, no? Però io credo veramente che questo sorteggio e questo quarto per l'Atalanta sia comunque, se vogliamo, quasi una festa, comunque una grande gratificazione, soprattutto per una cosa, cioè è stato pesantissimo per i tifosi dell'Atalanta non vedere nel loro stadio il Manchester United e il Real Madrid. Cioè immaginatevi cosa significa per 15.000 bergamaschi, quelli che saranno nello stadio quella sera, e saranno probabilmente lo zoccolo duro del tifo nerazzurro, pensare che il Liverpool va a giocare al Gavis. Secondo me qui stiamo andando oltre la retorica, questa è veramente una pagina di un romanzo di calcio.
Giusto, giusto.
Grazie, grazie Andrea Elefante.
Ciao, grazie a voi.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana.
Il top della settimana è Calvert-Lewin, che è ritornato al gol dopo ben 23 giornate di digiuno, e direte bella forza, l'ha fatto su calcio di rigore, però un penalty importantissimo, perché l'Everton in questa stagione, dopo la penalizzazione per il fair play finanziario, non è ancora riuscito a togliersi definitivamente dal pericolo retrocessione, quindi questo gol assolutamente fondamentale segnato a Newcastle ha dato non solo nuova fiducia, si spera, a un attaccante che era stato anche nel giro della nazionale inglese comunque uno dei migliori inglesi nel reparto offensivo del campionato, insomma gli ridà fiducia ma ridà anche un pochino di ossigeno ai Toffeemen che sono in difficoltà, sperando insomma sia per lui che per l'Everton che arrivino tempi migliori, però intanto ci si accontenta.
Il flop della settimana. E il flop è Calvin Phillips, giocatore davvero caduto in disgrazia nel giro di poco tempo, ceduto in prestito al West Ham dal Manchester City, infortuni, fuori forma, poche presenze, non convocato nelle ultime amichevoli da Southgate, che è stato uno dei suoi grandi sponsor tecnici, diciamo, e che ha sempre creduto in lui anche a dispetto delle prestazioni, ma anche lui si è dovuto arrendere, non l'ha convocato in nazionale, nella partita vinta clamorosamente dal Newcastle in rimonta nel finale 4-3 sul West Ham, è stato protagonista negativo della partita, ha causato di fatto lui uno dei gol della rimontona delle Magpies, e non contento, beccato da alcuni tifosi degli Hammers, ha risposto con un dito medio. Veramente una caduta clamorosa da parte di uno dei talenti migliori del calcio inglese, speriamo si riprenda, adesso è veramente finito nello sprofondo.
Of his general play is so poor, and not just today. I think his laying stuff off, leaving headers or whatever it might be. In terms of front of goal, he's best in the world, but for his general play, for such a player, it is so poor. Not just today, I think he has to improve that. He's almost like a League Two player. That's the way I look at him. His general play has to improve, and it will do over the next few years. Being this brilliant striker is fantastic, but he has to improve his all-round game. Has to.
un giocatore da League 2, così l'ha sparato un po' grossa, ma così l'avete sentito. Roy Keane ha criticato Haaland, in realtà l'irlandese fa un discorso un po' più ampio, dice: nessuno discute la vena realizzativa del norvegese, ma deve migliorare ancora tanto in tanti aspetti del gioco, e lo deve fare perché non può andare avanti con certe lacune che lo fanno apparire in certe circostanze come un giocatore da League 2. Quindi, incredibile ma vero, Haaland, il grande cannoniere del Manchester City, è sul banco degli imputati. Sentiamo su questo il contributo del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
Le critiche a Erling Haaland sono decisamente esagerate, in questo ragione Pep Guardiola. Era stato Roy Keane a lanciare il sasso dicendo che il norvegese capocannoniere anche di questa stagione della Premier League contro l'Arsenal era sembrato più un giocatore di League 2. Pep ovviamente aveva difeso il suo centravanti ricordando che è il miglior centravanti del mondo. Penso che una partita storta possa capitare a tutti, che Haaland viaggi a 81 gol in 88 presenze con il Manchester City, che è una media stratosferica, che sia destinato a diventare uno dei più forti, se non il miglior realizzatore nella storia della Premier League, se ci rimarrà abbastanza ovviamente. Detto questo, Haaland sicuramente in questa stagione non è quella macchina da gol praticamente infallibile che era stato in quella passata. Colpa degli infortuni, non dimentichiamoci che ha perso praticamente due mesi da inizio dicembre per curarsi. Colpa di un'evoluzione naturale delle difese attorno a lui, perché quando il primo anno viene distrutto da un giocatore forte fisicamente, bravo con i piedi, bravo di testa, prototipo del centravanti ideale, l'anno dopo cerchi di capire come fermarlo, e anche di una stagione eccezionale, quella passata, difficilmente ripetibile sia a livello di squadra City, il triplete, non a caso il City è la seconda squadra nella storia del calcio inglese a fare il triplete, sia ovviamente a livello personale. Per questo Haaland sembra tanto uno di quegli studenti che prendono sempre 10 e che è deluso quando invece in pagella arriva un 8, che è un ottimo voto per chiunque altro, ma sicuramente un voto deludente se sei abituato a 10. Penso che non ci sia motivo per preoccuparsi di Haaland, si tratta semplicemente di aspettare che ritrovi la forma migliore e le tante grandissime partite in arrivo, a cominciare dalla andata dei quarti contro il Real Madrid di Champions League, sono l'occasione perfetta per un golador di razza di tornare a fare quello che sa fare meglio, vale a dire i gol decisivi.
Stefano, ma siamo matti? Haaland contestato?
Allora, autocitarsi è sempre poco elegante, però se ti autociti quando hai detto una stupidaggine, penso si possa fare. Io nella puntata scorsa del podcast avevo, insomma, quella in cui cercavamo di analizzare la super sfida tra City e Arsenal per vedere un po' dove potesse vincerla il City, dove potesse vincerla l'Arsenal, avevo messo Haaland, il confronto diciamo tra Haaland e i centrali dei Gunners, come uno dei punti in cui il City magari avrebbe potuto prevalere, magari sfruttando anche la pericolosità degli uomini di Guardiola sugli esterni, la vena di Foden, eccetera eccetera eccetera, insomma qualsiasi cosa che potesse liberare un po' di spazio al norvegese per renderlo finalmente letale in un big match. Purtroppo per lui, purtroppo anche per i tifosi del City, questa cosa non è successa, e anzi è stata un po' la partita che ha definitivamente aperto questo dibattito, perché fino a poco fa, a poche partite fa, a poche settimane, mesi fa, sembrava un po' una forzatura tutto sommato metterlo in discussione davvero. Era più una provocazione quella di dire davvero questo ragazzo soffre i big match, soffre i grandi appuntamenti. Io non so, magari Pierluigi ha avuto più occasioni di vederlo anche in maniera più ravvicinata, ho l'impressione che gli allenatori stiano cominciando, gli allenatori della Premier League stiano cominciando a trovare un po' le contromisure, cioè siano riusciti a far capire ai loro difensori il modo migliore in cui arginare questa ira di Dio dal punto di vista fisico. E secondo me stanno cominciando a sparire un po' tutti quei gol molto facili che Haaland segnava, attenzione, facili solo perché era stato bravo a trovare, come dire, il varco giusto, il momento giusto, la posizione giusta, però diciamo ha segnato parecchi gol in carriera Haaland da cortissima distanza, sfruttando proprio una prepotenza fisica clamorosa. Ecco, secondo me stanno cominciando a leggerlo in maniera un pochino più, come dire, puntuale, e questa cosa richiede da parte sua uno scatto ulteriore per riuscire a rendersi un po' meno prevedibile, un po' meno arginabile. per fortuna sua ha probabilmente il miglior allenatore al mondo, o comunque uno dei più grandi allenatori non solo di questa epoca, e quindi se c'è qualcuno che può consigliarlo per tornare a essere letale e per cominciare a essere letale anche quando la palla scotta di più, insomma, meglio di Guardiola non può andargli. Però, insomma, qualche campanello d'allarme ormai comincia a essere assolutamente evidente anche per il buon norvegese.
Sei d'accordo, Pierluigi?
Ma vorrei fare tre o quattro considerazioni che vanno in realtà in un senso e nell'altro, quindi a favore e contro Haaland. Intanto, quando si dice quest'anno segna di meno, eccetera, eccetera, però ragazzi, ha segnato 29 gol su 35 partite, quindi è vero che l'anno scorso ne segnava uno a partita, però anche in questa stagione è leggermente al di sotto, ma proprio leggermente, stiamo parlando del 90% invece che del 100%, quindi di piccoli dettagli. Peraltro ha anche fatto 6 assist quest'anno, che comunque dice di un giocatore che sta tentando di inserirsi in un certo meccanismo. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, che invece è assolutamente vera, è che lui ha sempre fatto fatica a segnare con le grandi. Quest'anno ha fatto, considerando le grandi, diciamo le squadre fino al Manchester United, ha fatto 3 gol alla United e 1 al Liverpool. E queste sono le sue segnature contro le big, quindi chiaramente c'è un'area di miglioramento che è importante. L'altro aspetto è che Haaland ha 23 anni, quindi comunque, certo, è un giocatore che ha già una buona esperienza, però è al suo secondo anno di Premier, ha un anno e mezzo di Premier in tutto, è quasi un ragazzino, quindi secondo me c'è anche questo suo, questa sua crescita che deve essere presa in considerazione. Non è l'attaccante di 27 anni già completamente sbocciato in tutto e per tutto. E poi l'ultimo punto che mi sento di dire è che relativamente a ciò che ha detto Keane, che è stato un giocatore di League 2, lui si riferiva principalmente alla sua, diciamo, interazione con il resto della squadra, non necessariamente alla sua capacità sotto porta, ma più alla sua capacità di dialogare con i compagni, di riuscire a capire e a dettare magari anche i passaggi. E questo è sicuramente, cioè, non è un giocatore da League 2, chiaramente Keane è uno a cui piace sempre esagerare, però che avesse dei limiti in questo tipo di dominio si era già visto l'anno scorso. Ha fatto una grandissima fatica per inserirsi nel gioco di Guardiola e sta ancora facendola, anche perché il gioco del City non è semplice, e quindi chiaramente quella è un'area in cui non è un giocatore di League 2, è probabilmente un giocatore di Premier, ma non di top team nella Premier, ma chiaramente ci sono tantissimi margini di miglioramento da quel punto di vista.
L'agenda della settimana.
E questa settimana sarò abbastanza banale, però ci sono delle partite che non si possono non citare. Per quel che riguarda il campionato, domenica alle 4.30 c'è un Man U Liverpool che, se anche ci regalasse la metà delle emozioni di quello che abbiamo visto nelle recenti partite di FA Cup, credo che ci farebbe passare un pomeriggio meraviglioso. È un match trappola per la squadra di Klopp, che rischia di perdere qualche punto nei confronti del City, che ha un impegno più semplice contro il Palace, e potenzialmente anche dell'Arsenal, che gioca in trasferta all'Amex di Brighton, ma il Brighton di questi tempi non è esattamente una forza imbattibile. E poi, andando invece in Europa, martedì dalle 9 in poi in Italia ci attende una serata scoppiettante che ci costringerà a commutare costantemente tra due super match che rispondono al nome di Arsenal-Bayern e Real-Manchester City.
E poi ti do una notizia, c'è anche Liverpool-Atalanta giovedì.
Ebbene sì.
Forse ne abbiamo parlato. Benissimo, scorpacciata di calcio anche questa settimana e vedremo come andrà soprattutto la sfida tra il Liverpool e la squadra di Gasperini. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
e un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.